Ed eccoci di nuovo in onda, questa volta per l'approfondimento sul colpo di Stato in Guinea, un approfondimento, diciamo, fuori dallo spazio consueto di Radio Africa. Benvenuto di nuovo, nonostante, insomma, come dire, avremmo preferito magari parlarne la prossima volta e non dover parlare dell'ennesimo colpo di Stato in Africa.
Infatti, ciao a tutti e a tutti. Eh sì, perché qui si stanno ripetendo questi eventi, già nel 2020 sono praticamente due colpi di Stato in Mali, il colpo di Stato in Chad dopo la morte di Idriss Déby di fatto questo in Guinea Conakry. E chiaramente questa sequela di colpi di Stato fa pensare che nell'Africa occidentale, che questa fase sconvolta sia dall'insorgenza jihadista, sia dalle condizioni economiche disastrose, sia dalla corruzione, dalla incapacità dei governi, da questi presidenti che tentano di ripresentarsi per l'ennesima volta, dalla repressione nei confronti della società civile, insomma c'è una linea di instabilità. Sembra che questi paesi che escono fuori dal colonialismo non riescono ancora a trovare in quella zona, che diventa sempre più strategicamente rilevante, un equilibrio o una stabilità. Nel caso specifico della Guinea, in Guinea ormai erano da un bel po' di tempo che governava Condé, questo ottuagenario presidente che aveva vinto le elezioni facendo il primo presidente eletto in Guinea, e faceva pensare, insomma, che in qualche maniera ci potesse essere una svolta anche all'inizio del suo governo, ma poi la sua presidenza si è trasformata in una repressione fortissima e in una vera e propria dittatura. L'ultimo tentativo è stato quello nelle elezioni presidenziali del 18 ottobre del 2020 di imporre con un referendum costituzionale l'elezione per la terza volta come presidente. E questa operazione ha provocato poi tutta una serie di tensioni, di violenze, nonché di vittime della repressione nei confronti di questo tentativo di riproporsi. Diciamo che infatti le reazioni della gente a questo colpo di Stato sono state abbastanza positive, e non è un caso, perché appunto le condizioni sociali ed economiche della Guinea sono pesantissime. Non è la prima volta in realtà che l'esercito si presenta sulla scena nazionale. Diciamo che i putschisti che hanno catturato il presidente Condé hanno annunciato subito la dissoluzione di queste istituzioni, che discendono appunto dalla riforma costituzionale, e poi i militari si sono diretti direttamente al centro della città, dove c'erano le forze del battaglione autonomo delle truppe trasportate, che dovevano difendere il presidente, che invece c'è stato uno scontro a fuoco. Pare che ci siano stati tra i militari una ventina di morti, ma alla fine queste truppe speciali che si sono sollevate sono riusciti a entrare nella zona della presidenza e a catturare Condé. Infatti girano nei social le fotografie di Condé circondato dai militari golpisti. E le forze speciali sono guidate dal loro comandante, che è un tenente colonnello che si chiama Mamadi Doumbouya, che è un personaggio un po' particolare, perché a quanto pare questo colpo di Stato non è un golpe fatto da uno di quei militari, di quegli ufficiali magari scontenti delle paghe, come può accadere. Come poi è accaduto anche in alcuni paesi africani. Questo personaggio invece è un personaggio che ha alle spalle una carriera militare molto, molto interessante. Lui è un legionario, è stato nella legione francese e poi ha fatto il corso di guerra a Parigi, ha fatto le campagne militari in Afghanistan, è stato
sì, legato, anche in Senegal, mi sembra, no?
Sì, anche in Senegal, è legato anche per certi versi alla Francia, anzi addirittura cittadino francese, addirittura, perché lui è sposato con una donna francese, che peraltro è militare anche lei, e poi è stato in Israele, quindi ha un curriculum insomma, di tutto rispetto, quindi è un militare che si è formato, e poi è un militare che ha conquistato la fiducia di Condé, perché poi si è presentato e ha voluto creare questo Groupement des Forces Spéciales, creare una specie di una vera e propria unità di elite, che è una fra le migliori equipaggiate, le meglio addestrate all'interno dell'esercito, e Condé che si fidava molto di lui, anche perché Don Buya è malinché con Condé. La Guinea Conakry è divisa sostanzialmente tra due popolazioni, maggioritaria, malinché si è fidato di lui e pensava poi di utilizzarlo come una sorta di guardia pretoriana. E non è andato esattamente così, perché il Mamadi Doumbouya innanzitutto ha cominciato a far crescere i ranghi della sua unità di elite, che sono passati da 200 uomini a 500 elementi, poi si è installato sempre di più vicino al Palazzo del Popolo, dove c'è il presidente, quindi praticamente nel centro del potere. E questa figura assomiglia un po' a quella di Assimi Goïta, che l'altro pucista, che nel luglio del 2020 ha fatto il corso di stato a Bamako. Loro, tra gli altri, poi si sono anche conosciuti durante delle manovre militari. All'interno degli ambienti dell'esercito lui è soprannominato il francese, proprio per questa sua militanza, certo, nella legione straniera. E poi a un certo punto negli ambienti militari e anche forse negli ambienti vicini a Condé si è cominciato un po' come dire, a diffidare della sua presenza, cioè del fatto che si prendeva sempre più spazio, tant'è che nel maggio scorso si è stata presa una decisione di creare insieme alla cooperazione militare turca un'altra unità di elite per contrastare l'influenza.
E se non erro si è parlato in quel periodo anche di possibili arresto, di un possibile suo arresto,
sì.
No?
Sì, sì, a un certo punto diciamo che questo Mamadi Doumbouya si era un po' inviso gli ambienti vicini militari, vicino a Condé. E quindi si parlava anche giravano voci di un suo arresto. Certo, si pone il problema di come queste forze speciali possano in qualche maniera anche condizionare la vita politica di questi stati, perché sono state anche queste forze speciali, per esempio in Mali, a fare i due colpi di Stato. Le forze speciali sono queste unità di elite che si sono create con l'assistenza alla cooperazione straniera, soprattutto da parte di Israele, della Francia, ma anche degli Stati Uniti, in funzione anti-jihadista sostanzialmente. Sono quelle forze speciali che dovrebbero intervenire all'interno di quella situazione di confine piuttosto porosa, dove la presenza jihadista è sempre più forte. Però poi diventano degli elementi di destabilizzazione, perché si creano queste elite di soldati che sono appunto addestrati, che hanno anche i soldi, che vengono finanziate, e poi a un certo punto diventano elementi di destabilizzazione.
Sì, in effetti forse è una cosa che dovremmo, non so, magari anche ricordare, che lo stesso Condé insomma faceva parte di quella battaglia per l'indipendenza, se vuoi, no, della Guinea, quindi certo. Come tanti nascono, come dire, come padri fondatori dell'indipendenza del proprio Stato, per poi scivolare, non so se è il caso di dirlo, sulla politica del terzo mandato, ovvero sia, cioè, tutti vogliono di più del mandato che costituzionalmente gli è dato dalla stessa Costituzione o dagli stessi processi di indipendenza che avevano messo, hanno, insomma, anche con il proprio che è stato in carcere, se non erro, no? Quindi visto inizialmente come un patriota, poi si trasformano in dittatori.
Ma infatti Pacolì ha fatto anche un'intervista, ha parlato di questo desiderio del terzo mandato, che è stato con Davis Guinea, come della terza dose. Questi vogliono comunque a tutti i costi avere la terza dose, non del vaccino, ma del potere. Condé, diciamo che il padre fondatore della Guinea indipendente, quindi l'Italia indipendente del 1958, dicendo no a un referendum per l'indipendenza che era stato proposto da De Gaulle, è stato Sékou Touré. E Sékou Touré era sostanzialmente un sindacalista che poi è andato al potere con delle idee, diciamo così, panafricaniste, per poi anche lui, diciamo, smottare verso dei comportamenti, verso un potere autoritario e autocrate. E dopo la sua morte, che è avvenuta nei primi anni dell'80, la Guinea non ha più trovato stabilità, perché ci sono sempre stati colpi di Stato. E infatti Condé è stato uno degli oppositori di uno di questi militari, Lansana Condé, che era andato al potere. E lui è stato un oppositore storico, un oppositore democratico. È finito in galera, è stato nell'esilio, si è ripresentato quando ci sono state le possibilità di avere delle elezioni, ha perso queste elezioni perché sono state fraudolente, finché ha vinto nel 2010, se non sbaglio, le elezioni. È stato un momento di speranza per la Guinea, perché lui era stato il primo presidente democraticamente eletto in questa ex colonia. Poi 10 anni dopo la sua reputazione di oppositore, inciso per tanti anni al regime militare, appunto, di Conte, che era finito nel 2008, e poi è finita nell'accusa di aver sprofondato il paese in questa crisi e nella miseria. Lui è appunto un malinché e si era presentato come un mobilizzatore, che si opponeva per esempio ai matrimoni forzati, candidato delle donne e dei giovani, ma poi il suo bilancio, insomma, è stato disastroso, anche se poi lui dice che durante il suo periodo di governo ha realizzato delle dighe, ha rivisto i contratti minerari, ha fatto ritornare l'esercito nelle caserme, però nonostante la ricchezza spropositata del popolo della Guinea, la maggior parte della popolazione vive di sotto le soglie della povertà. Non solo, poi ci sono organizzazioni non governative come la Human Rights Watch che denunciano le conseguenze disastrose quanto riguarda lo sviluppo e la popolazione della crescita folgorante dello sfruttamento della bauxite, che è il principale minerale che permette la produzione dell'alluminio. E qui diciamo dobbiamo fare un focus su questo aspetto, perché è stato un colpo di Stato che va a destabilizzare il secondo paese per quanto riguarda la quantità di produzione di bauxite del mondo. La Guinea è superata solamente dall'Australia e chiaramente la bauxite serve per l'alluminio, per creare l'alluminio. L'alluminio chiaramente è ricchissimo in tantissimi settori e quindi è un aspetto che ha subito condizionato questo colpo di Stato. L'alluminio, la bauxite, è sfruttata sostanzialmente dai cinesi e dai russi. E infatti le reazioni che ci sono state da parte dei russi, soprattutto dei cinesi, sono state piuttosto forti, perché i russi hanno subito detto, e lo ha detto Dmitry Peskov, che porta la parola della presidenza russa, che loro guardano con molta attenzione quello che viene in Guinea, perché temono che questo possa colpire negativamente l'insieme del mercato dell'alluminio. Intanto è successo, perché a London Metal Exchange il corso dell'alluminio dopo il colpo di Stato è schizzato a $54. Diciamo che la bauxite dall'inizio dell'anno è salita al 16%, all'inizio al 40%. C'è una richiesta enorme proprio in questa fase economica di cosiddetta ripresa, e la Guinea è un produttore strategico, perché appunto è il secondo produttore mondiale di bauxite, estrae 82.000 tonnellate nel 2020, ha estratto cioè il 20% della produzione mondiale. E la Russia, attraverso le sue compagnie, ha varie miniere che sfrutta, e infatti sono molto preoccupati soprattutto il gruppo minerario Rusal, che è un colosso russo che praticamente fattura quasi $8 miliardi di guadagno nel 2020 e che opera in varie miniere di alluminio. E non solo i russi, ma soprattutto i cinesi. E la reazione dei cinesi è stata piuttosto inedita, perché generalmente i cinesi fanno degli investimenti importanti in Africa, ma non si impicciano, diciamo così, degli affari interni. E invece, durante una conferenza stampa, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha detto che la Cina è contraria al colpo di Stato e che chiede di immediato il rilascio del presidente. E la stampa cinese sta dando grande spazio, perché sono il Global Times ha scritto che questo colpo di Stato getta un'ombra di incertezza sulla situazione economica e commerciale in Guinea, e molti rappresentanti delle società cinesi sono preoccupati per quanto riguarda la continuazione delle lotte. Una delle prime dichiarazioni del golpista Dumbuya è stata quello di tranquillizzare gli investitori, perché ha detto subito che i contratti erano rispettati e che gli investitori potevano continuare a operare. Però questa dichiarazione non ha tranquillizzato i cinesi sui possibili effetti negativi che il colpo di Stato potrebbe avere sui loro investimenti, e soprattutto questo colpo di Stato metterà la prova la capacità della Cina di proteggere i suoi interessi all'estero, perché i cinesi nel 2019 hanno investito solamente in Africa $110 miliardi. E poi chiaramente il tentativo cinese soprattutto è quello di puntare alla Guinea per ridurre la dipendenza dalla bauxite importata dall'Australia. Il 70% di tutta la bauxite importata dalla Cina viene dal paese africano, quindi la Guinea è fondamentale per gli interessi della Cina. E chiaramente la bauxite, la materia prima dell'alluminio, il metallo non ferroso, fu utilizzato per gli iPhone, gli aeroplani, le auto, fino ai mobili, cioè è molto importante. Quindi c'è una preoccupazione da parte dei cinesi, anche perché poi i cinesi hanno fatto un altro investimento molto importante, strategico, in un'altra miniera, che è un progetto che si chiama Simandou, dove loro hanno investito oltre 10 miliardi di tonnellate, dove si pensano di estrarre almeno 10 miliardi di tonnellate di minerale di ferro di alta qualità. E qui c'è un consorzio che si è riunito che per lo sfruttamento di questo di questa miniera, per un valore di quasi $14 miliardi, di diritti minerali hanno un valore di $14 miliardi. Tutto questo in uno stato che è veramente uno scandalo geologico, dove la popolazione vive nella miseria totale. Dal punto di vista geopolitico, la preoccupazione di Pechino è che dietro il golpe ci siano gli occidentali. Non so, un po' perché per la biografia di Dumbuya, biografia che appunto abbiamo detto che è stato uno militato, diciamo così, nella regione straniera, e poi perché ci sono dei legami del tenente colonnello anche per gli Stati Uniti e anche in parte per Israele. Cioè il discorso si inquadra in un contesto di competizione per l'acquisto, per il controllo di questi minerali strategici, e soprattutto la preoccupazione è che sia un tentativo da parte sia dei francesi, che non hanno mai smesso di influenzare la Guinea, sia da parte dell'Occidente di fermare l'avanzata cinese in quella zona. E d'altra parte questo diciamo così diventa un problema importante e geopolitico, che non riguarda solamente il conflitto dell'Africa. Per esempio, uno degli aspetti importanti della crisi afghana è stato anche lo sfruttamento del litio, altro elemento fondamentale per questa nuova riconversione ambientale, riconversione verde, questo nuovo modello di sviluppo del capitalismo che ovviamente si è messo in moto, e soprattutto per quanto riguarda la carenza di questi metalli rari. Ma ritornando al discorso della Guinea in particolare, questo colpo di Stato dimostra che il colpo di Stato militare è ancora molto comuni in Africa, che non si è arrivati a una stabilizzazione. La gente, diciamo così, è sicuramente contenta, perché poi Condé, quando ha cercato di presentarsi alle elezioni, c'è stata una opposizione di piazza molto, molto forte, e con manifestazioni che sono state represse nel sangue, diciamo, almeno una novantina di morti, e l'opposizione comunque per esempio si è espressa in maniera molto positiva rispetto al colpo di Stato. Non si è tirata indietro, soprattutto l'oppositore storico di Condé, che se lui Galeno di allora, insomma, ha detto che sosteneva questo tentativo di colpo di Stato, affermando che la giunta ha delle responsabilità prioritarie per mettere in atto, per mettere in movimento delle istituzioni democratiche legittime e capaci di mettere fine appunto a questo regime. Quindi c'è una certa un certo sostegno anche da parte dell'opposizione. Poi in realtà giunta colpista ha deciso di liberare lunedì gli oppositori che erano stati incarcerati, oppositori che appartenevano sia all'organizzazione dell'opposizione più importante, che si chiama il Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione, e quindi di liberare i leader come Omar Sylla, mentre invece però in realtà nelle galere di Condé non ci sono solamente questi oppositori. Poi peraltro il capo, il leader di questo fronte è stato un ex ministro di Condé, ma ci sono anche leader di partiti opposizioni di sinistra e di movimenti progressista, che quindi ci sono stati comunque pare di fronte ad alcune carceri degli scontri tra la polizia e i manifestanti, che chiedevano il rispetto della Costituzione e la libertà dei leader politici.
Quindi ancora una volta, insomma, quindi un colpo di Stato, i cambiamenti in Africa, insomma, come ricordavi te, no? Due in Mali, uno in Chad, insomma il Centrafrica ancora in movimento, ma con un sostegno, ma non so se definirlo un sostegno da parte della popolazione, insomma, che auspica dei cambiamenti.
Il problema è che... guarda, questa cosa poi è successa anche quando è stato il colpo di Stato in Mali, che la gente ormai non poteva più, insomma, di che età, c'era il presidente, e poi della guerra, con i jihadisti, scese in piazza a sostenere il colpo di Stato. E poi soprattutto questi colpi di Stato intervenivano in una situazione in cui comunque l'opposizione della società civile, e in Mali c'era stata anche tante manifestazioni di piazza, insomma, si faceva sentire e veniva repressa. Quindi diciamo è stato un passaggio successivo, cioè una risposta a una crisi che sembrava senza sbocco. Però poi le aspettative, le vediamo anche con la transizione in Mali, fino adesso non è che sono state molto rispettate da questo punto di vista.
Ma in questo momento, ad esempio, c'è ancora il coprifuoco, tu dicevi, vabbè, alcuni leader dell'opposizione arrestati precedentemente tra ottobre e novembre sono stati rilasciati. Ma la situazione
sì,
com'è?
Dovrebbero essere rilasciati lunedì, si pare.
Ma invece per la popolazione c'è ancora il coprifuoco, c'è, insomma, può...
Beh sì, poi considera che per esempio durante le manifestazioni che ci sono state l'altro anno contro Condé, con la scusa della pandemia e del coprifuoco, praticamente non si poteva manifestare. però c'è anche diciamo una parte della società civile che fa un ragionamento diverso da quello di sostenere tutti i golpisti. C'era stato un appello che risaliva a novembre 2020, quando c'era stata la contestazione rispetto alle elezioni del 18 ottobre, in cui c'erano state diverse, 8 personalità della, diciamo, della cultura guineiana, più, anche giovani, diciamo, più intorno ai 40 anni, che insomma hanno fatto questo appello in cui si parlava della necessità di dotarsi di strutture politiche, di istituzioni giuridiche capaci di in qualche maniera dare un arbitrato pacifico alle lotte di potere che c'erano in Guinea, di costruire, diciamo, sì, una sorta diciamo così, di Stato di diritto, di edificare una comunità politica nazionale, di creare delle condizioni per cui le varie etnie potessero convivere e di dare uno sbocco che andasse oltre al discorso dell'opposizione al terzo mandato di Condé. E questo appello, diciamo, che è stato fatto da queste personalità nel novembre 2020, più o meno è rimasta lettera morta, perché non ci sono proprio le condizioni adesso nella società guineana per costruire questa forma di equilibrio. E poi la repressione, i militari comunque hanno a loro un'ombra molto lunga di violenza e brutalità, perché quando ci fu il colpo di stato di Camarà, per esempio, dopo la morte di Condé, ci fu il colpo di stato di Camarà nel 2008, se non ricordo male, in cui i militari in uno stadio radunarono i civili, ammazzarono 150 persone e violentarono più di 100 donne. Quindi diciamo che i militari in Guinea hanno comunque un'area, insomma, un'area piuttosto mifitica, ecco, per tutto, ma in particolare Guinea.
Certo. Bene, non so se ci sono altri elementi, insomma, che vuoi approfondire, altrimenti, insomma, magari ci salutiamo, no, e torniamo.
No, direi che i punti fondamentali li abbiamo toccati, poi magari dobbiamo aspettare anche l'evoluzione degli eventi, vedere anche come si muoverà la giunta, come si muoverà anche l'opposizione, chi si arriverà a un tavolo di trattative, anche dal punto di vista delle reazioni internazionali, che sono state tutte negative rispetto a questo colpo di Stato, anche da parte degli Stati Uniti e della Francia, almeno formalmente. Magari il tempo ci dirà chi è, cosa, quali poteri, quali interessi ci sono.
Ci sono anche dietro, certo.
Dietro il colpo di Stato.
Sì, perché su alcuni articoli leggevo anche di un possibile conflitto con il ministro degli interni, quindi di potere anche rispetto, sì, a queste unità speciali di cui tu parlavi, no? Di cui hai anche accennato, perché poi da un lato, insomma, facevi riferimento anche all'etnia di Alpha Condé, ma è la stessa poi di Mamadou Doumbouya,
quindi... sono malinché tutti e due. Anche se poi in questo contesto del contesto di Guinea, secondo me la parte fondamentale, importante da seguire, è l'interesse geostrategico per la bauxite, perché no, la Guinea non è un posto qualunque, ecco, in questa fase, diciamo così.
Cioè, seguiamo i soldi, come si dice,
del secondo produttore mondiale di bauxite. Quindi questo è un elemento che secondo me va valutato nell'analisi di contesto.
Bene. Ti ringrazio e sicuramente, insomma, ci sentiamo invece la prossima settimana per il consueto spazio invece sull'Africa. Avremo sicuramente da approfondire la prossima settimana e da leggere, magari, insomma, se già ci sono usciti i risultati delle elezioni in
Marocco,
in Marocco, che si tenevano oggi, e poi vediamo, insomma, che altro succede.
Succede sempre qualcosa in Africa, sempre qualcosa di interessante.
Sì, devo dire, insomma, c'è molto movimento e molta, come dicevi te, anche all'interno di questo approfondimento, molta poca stabilità, insomma, no?
Sì.
non c'è giorno che non si hanno notizie di eccidi, di attentati dal Mozambico allo, nell'area di Capo Delgado, di, cioè, tutti i luoghi di cui abbiamo parlato, parlato varie volte. Addirittura, insomma, tra le altre notizie anche un po', come dire, più fuori dall'Africa, leggevo anche che in Uganda arriveranno i rifugiati afghani, per cui si è resa disponibile l'Uganda, paese africano, per accogliere dei rifugiati. Il problema è che non gli erano stati promessi come dire, un po' di risorse economiche, ma invece quelle non arrivano, quindi come dire, questa strana insomma.
E poi noi qui ci strappiamo i capelli per dei numeri molto relativi di rifugiati afghani, mentre invece ci sono paesi, in particolare in quell'area come il Pakistan, che ne accoglie milioni, ma anche altri paesi africani, per esempio,
dove ci sono mega campi,
centinaia di migliaia di profughi.
Bene.
Tutte quelle scene che facciamo noi.
Sì, ma immagino. Bene, io ti saluto, e proprio perché lo ricordavi anche te, metteremo questo pezzo di Facolì in ricordo proprio dei presidenti del terzo,
che non se ne vogliono andare.
Che non se ne vogliono andare. Va bene. Ok. Ciao, grazie.
Ciao. Ciao a tutti e a tutti.